Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Spesso chi mi ascolta mi accusa di fare il provolone. Tu vai in treno, poi fai il piacione con le viaggiatrici più interessanti, poi ti dai da fare, io devo subire questa sorta di onta pregiudiziale, essendo poi totalmente innocente. L'unica donna nella mia vita di viaggiatore è quella che mi aspetta alla fine dei binari, e ancora non sono arrivato alla fine dei binari, se no non starei qui a parlare. Questa premessa perché davanti a una donna con cui mi piacerebbe fare il provolone. Sì, perché è una donna interessante. È di quelle donne che sa di essere interessante, ma vuole negarlo a chiunque abbia soltanto una pallida avvisaglia della sua presenza. Perché? Perché deve ribadire il concetto che lei è brutta, è scostante, è vecchia, è inguardabile, ma lo dice soltanto perché vuole e spera di essere smentita. E io la smentirò. Mi sembrava di aver capito che il suo problema era essere bella. Può essere un problema, è stato un problema?
No, non è stato un problema, nel senso che non l'ho sentito come un peso. Me lo hanno fatto sentire tale. Io ero giovane negli anni '80 e ho avuto la difficoltà di questo rapporto con gli uomini. Non ho mai potuto esprimermi così tranquillamente, come, per come sono io, con voglia di ridere, di tant'è che io mi trovo a 60 anni con la profonda sensazione di essere infinitamente vecchia, perché ciò che tutti hanno sempre notato in me non c'è più. Io sono diventata trasparente, non c'è più.
Vabbè, ma a 60 anni non si è vecchia ancora, eh?
Io sono molto vecchia.
Vabbè, ci si sente lei, sente lei, evidentemente è uno stato d'animo, perché a 60 anni assolutamente non si è vecchi. Cioè, dovrei spararmi io che ne ho 66, allora.
No, ma sì, infatti è come mi sento, è quello che sento di non avere più a disposizione.
Allora cerchiamo di capire come mai, perché fino a un certo punto c'era un'esagerata valutazione di questo aspetto, tanto che le dava problemi. Che
non da parte mia.
Sì, da parte degli altri. Sì, sì.
Ecco, non da parte mia. Anzi, mi sono sempre un po' stupita.
Sì, è come quelli che hanno tanti like quando mettono una foto su Instagram, su Facebook. Allora, diciamo, negli anni '80 non c'era Facebook, non c'era Instagram.
No.
E uno si accorgeva di avere tanti like reali e concreti dalle persone.
In ambito lavorativo, io ho iniziato a lavorare a 23 anni e mi sono trovata con dei datori di lavoro che chiedevano qualcosa di diverso dalle ore che avrei dovuto occupare nella loro azienda.
Cioè gli straordinari.
Gli straordinari.
Ma l'è stato chiesto più volte l'è stato chiesto.
Sì.
Mi racconti un episodio, così capiamo un po' come accadeva.
Uno su tutti, quello che mortalmente mi ha offesa, mortalmente, mi sono licenziata il giorno dopo senza preavviso, ho perso anche soldi e tutto quanto. Quest'uomo orribile li buttò sulla scrivania mentre compilavo, non mi ricordo, sono passati.
Ah, non c'era stato, diciamo, un preliminare, un corteggiamento,
no,
nulla?
Sì, no, ma che non era un corteggiamento, non sono corteggiamenti quelli, sono proposte volgari e basta, volgari, ma neanche tanto nei contenuti o nelle parole, quanto formulati da un pensiero volgare, da una mente volgare.
Ma mi faccia capire, perché è un meccanismo che bisogna mettere a fuoco questa cosa qua.
Sì, io stavo normalmente lavorando e questo signore
era il capo assoluto,
sì,
lui
era il capo assoluto e mi appoggia sulla scrivania una mazzetta bella ricca, no, bella piena, grande come un rotolo un rotolo usato per metà di carta igienica, ecco, con un elastico, dice: questi sono tuoi.
Proprio le offriva del denaro. Come
sì,
fosse...
mi ha offerto del denaro mi ha offerto.
Brutalmente.
Con quali presupposti questo abbia fatto, non lo so, non so perché abbia fatto.
C'è proprio
questo,
il rotolo dei soldi, come zio,
sì,
Paperone.
Sì, il soldo, esattamente questo. Poi io...
E quanti saranno stati? Diciamo, erano vecchie lire, naturalmente.
Erano vecchie lire, ma erano soldi, erano tanti soldi, io non lo so, mi sono vergognata, me ne sono andata.
300.000 lire, 500?
No, molti di più. E avevo, oltretutto, avevo anche un atteggiamento molto morigerato, io avevo anche un modo di vestire, questo che non dovrei neanche dirlo in questo momento, in questa circostanza lei non dovrei dirla, Nicoletti, perché non serve che io dica questo.
Cioè, poteva andare in giro vestita come voleva, certo.
Come volevo, esattamente.
Però non dava adito allora, nemmeno al pensiero che lei fosse una donna facile a essere disponibile.
Esatto, esattamente.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Le mette i soldi sul tavolo, dice: quanto questo è, sono i soldi, si vieni con me, una cosa del genere.
Sì, ma è una cosa che è successa anche di recente, sa?
Vabbè, allora vedi, non si butti troppo giù, se è successo di recente, poi
no,
non è proprio...
io mi vergogno molto, mi vergogno perché già da tempo, nonostante io sia sposata da 30 anni...
No, ma andiamo per gradi, perché sennò dopo ci perdiamo dei pezzi.
No,
noi siamo
ancora,
lei è giovane, è entrata nel posto di lavoro, uno dei primi posti di lavoro, forse il primo.
Uno dei primi, sì.
Che già ha avuto un pessimo impatto con il mondo maschile...
Sì,
perché il suo datore di lavoro, il suo capo, le butta la mazzetta di soldi sulla scrivania, sì, facendogli proposte oscene, dicendo cosa voleva in cambio. Vieni con me,
sì,
come le ha detto?
Non si è proprio espresso con oscenità, mi ha detto: questo è tuo se vieni con me, se stai con me, se vieni con me, se passi qualche ora con me. Non ha usato termini.
Vabbè, non ha detto, ecco, sì, però almeno su questo.
Sì.
Però
no,
e lei come ha reagito a quel momento?
Io cosa dovevo dire? Niente, ho detto: guardi che lei ha sbagliato, ha valutato in modo non corretto e ho cercato un altro posto e nel momento in cui ho trovato...
Lui i soldi se li ha ripresi, però non è che l'ha lasciati sul tavolo.
È certo che se li ha ripresi, anche perché voglio credere che... anche avesse lasciato lì quel rotolo non me lo sarei certo impossessato.
Ha fatto la faccia arrabbiata di quello che si è offeso?
No, perché poi era un uomo tossico dentro e quindi abituato, dipendente da alcol e gioco. Io oltretutto qualche settimana prima avevo anche avuto nei suoi confronti un gesto di grande misericordia del quale lui non ha mai saputo nulla. Perché
che gesto?
Un sabato mattina sono andata a lavorare, entro, apro, avevo le chiavi dell'ufficio perché avevo un ufficio solo mio con il mio bagno e trovo la porta metteva in comunicazione il mio ufficio con il suo mega ufficio galattico e le poltrone in pelle umana e sento un russare pesantissimo. Apro attentamente, con attenzione la porta e lo trovo buttato, dormiva, erano le 8 della mattina, quindi non era neppure andato a casa, buttato così, come era capitato, si era buttato, si era addormentato e dormiva ubriaco marzo, si era pisciato addosso.
Mamma mia. Cioè, la sera è tornato in ufficio ubriaco e era rimasto lì.
Non è tornato a casa ed è andato in ufficio e si è buttato lì. Allora io l'ho guardato e non ho visto l'uomo volgare che vedevo girarsi come un predatore nei corridoi. Ho visto un poveretto, un tapino, un meschino.
Un malato.
Che meditava. Un uomo, un poveretto che aveva bisogno, e gli ho tolto i pantaloni, gli ho tolto le mutande, ho pulito quello che aveva sporcato, perché aveva sporcato, e l'ho coperto con una coperta, che perché a volte capitava, quando aveva giocato tutta la notte, capitava che appunto ciò che rimaneva della notte lo trasformava.
Cioè, diciamo, l'ha fatto da infermiera, come diciamo una badante a un anziano,
no,
ecco.
Sì, non da infermiera, da persona caritatevole, non potevo lasciarlo lì.
E non gli ha mai detto che è stata lei, che lei l'aveva rimesso a posto?
No.
E lui si è trovato bello, pulito, cambiato, e non ha mai capito?
No, non glielo ho mai
detto. Ma non è, guarda, io voglio non è che lui in realtà non è che fosse del tutto incosciente, e questo no. Suo accedere alla sua intimità l'ha frainteso nella sua rozza mente?
No, non se ne è mai accorto, perché non me lo avrebbe detto.
Ha detto questa, ma ha tolto le mutande, chissà cosa voleva fare.
Non se ne è accorto, non lo ha mai saputo. No, ho lavorato lì 2 o 3 anni,
E la bianchiera l'ha buttata via, la bianchiera sporca?
L'ho appoggiata lì, ma queste persone così fragili
non se ne rendono conto.
No.
E quanto tempo dopo questo episodio è avvenuto l'orrendo mercimonio, l'offerta di soldi?
La proposta di mercimonio è avvenuta tipo un mese dopo, ecco, più o meno.
E lei non gliel'ha rinfacciato in quel momento? Cioè, come, non ti vergogni? Io ti ho pulito il sedere, te
no,
che...
No, non ho mai rinfacciato niente a nessuno io.
Troppo
no,
buona.
Io non sono buona. No, non sono buona. Sono semplicemente... Non so, sento questa necessità di... Non è una necessità, Nicoletti.
Di occuparsi degli altri.
Di occuparmi degli altri.
Beh, andiamo avanti. Allora, questo episodio tristissimo ha steso un velo pietoso, e si è rimessa nel mondo del lavoro, si è ributtata nel lavoro.
Mi sono rimessa, certo, e sono stata assunta in una grande azienda importante.
Ma questo almeno erano anni fortunati, ancora facile trovare lavoro.
Sì, certo. E in questa azienda sono diventata la segretaria di un manager che veniva strapagato, proveniente dalla Lombardia, e all'inizio guardava, vedevo, ma vabbè, lo sguardo lo reggo, lo reggevo, non era un problema.
La guardava con occhi famelici?
Mi guardava con occhi
bramosi.
Sì.
C'era la luce del desiderio carnale in quello sguardo.
Esattamente, però non diceva niente,
però, ma guardare non è un... Poi, se non era un offensivo, era un apprezzamento.
Vabbè, insomma, comunque, sta di fatto che imparò decise, non imparò, che ogni volta che portavo la posta da firmare, chiudeva. E si appoggiava con le spalle alla porta.
Ah, la chiudeva dentro, si metteva lui con le spalle e chiudeva la porta.
Sì, appoggiato con le braccia incrociate, e dice: si sieda. Io mi sedevo perché non temevo.
Vabbè, fino a lì può essere una normale cortesia verso una dipendente.
Sì, va bene, si sieda, però poi tu mi vieni alle spalle e mi metti una mano sopra la spalla.
No,
esatto.
Non era un gesto paterno, no?
Non era un gesto paterno.
Lui era molto anziano?
Quindi, No, era un uomo potente, e ricco, e quindi poteva anche essere...
E questa mano sulla spalla...
La bestia della favola, La Bella e la Bestia, ma non ha importanza, era un uomo che ricopriva una carica...
E le mette questa mano sulla spalla e cosa diceva?
E come va? Mi faceva domande sulla mia vita...
Non era un gesto affettuoso fra colleghi?
No. no.
Insinuava con le dita, diciamo, si capiva che non era un... era fastidioso. Poi una donna penso
era
che l'avverta.
Era molto fastidioso. Perché, era molto fastidioso.
Diciamo, una mano su una spalla amichevole può essere anche piacevole, anche se è una persona con cui non è
no,
nessun...
A me no, no, a me non va. Non mi va a essere toccata, non mi piace.
Sì, sì, questo già chi lo dice, lo so bene. Io sono refrattario ogni contatto fisico.
Quando
sì.
Poi mi sono sposata, Nicoletti, io ho...
No, aspetta, questa com'è finita? Un momento, una lascia così.
No, me ne sono andata, anche da lì, basta.
È bastata una mano nella spalla, non aveva detto
no,
nulla.
No, basta, basta, perché c'erano già state altre storie, basta, basta. Non, e le mani nel sedere nel momento in cui...
E questo chi però?
Ero in fila in bottega.
Sempre lui?
No, in generale.
E però aspetti, scusi, devo raccontarle con gradualità, se no sembra... questa è chiusa, gli ha messo la mano sulla spalla e lei se n'è andata.
Sì, ma poi sono...
È però un po' difficile, perché l'altro era una reale molestia, offrire soldi, chiedere in cambio prestazioni. Questa volta doveva un po', era un po' più difficile,
no.
Uscirne, no? Perché diciamo, mano sulla spalla.
Era difficile perché io un altro lavoro lo avrei trovato e nel momento in cui io avverto disagio me ne vado prontamente, subito scappo.
Ma lui in questo caso come è rimasto stupito? Ha detto ma no, hai frainteso.
No, perché mentre sono andata io ne avrà trovato un'altra, non è un problema quello. Non, infatti quello che sto cercando di spiegarle sto cercando con le mie parole di raccontare e che non dipende da me, io potrei anche essere Monica Bellucci come la più brutta delle donne, non c'entra, è proprio l'atteggiamento maschile di certi, non maschile, in generale di tanti uomini nei confronti
E però se lei lo avverte con tanta insistenza, ci sono tanti episodi nella sua vita.
Ci sono tanti episodi.
O è stata molto sfortunata.
Non sono stata particolarmente.
Quindi
fortunata.
Diciamo in media le donne subiscono questo,
sì,
statisticamente ci sono quelle che magari se ne importa un po' meno, cioè, fa le spallucce.
No, ci sono quelle che si lusingano pure.
Beh, lusinga la molestia, non credo.
No, donne di scarsa qualità si lusingano.
Per una molestia, uno ti mette la mano nel sedere e ti lusinga, ma non credo, sì.
Ci sono donne che trovano anche un turpiloquio di un uomo nei loro confronti lusinghiero.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Me le elencate due però di molestie, di cui una grave e una equivocabile, quindi subdola.
Subdola, che è peggio.
Sono le peggiori, sì. Che uno dice, ma come, sì. Che scherzi, io metto una mano qua perché volevo darti la... Sono così, sono gli uomini peggiori, tutto sommato più diretto e più infame l'alcolista che le ha buttato i soldi sul tavolo, quest'altro la pigliava alla larga, ma lo scopo era lo stesso, fare un ricatto,
guardi,
un ricatto basato sul potere, penso, e basta.
Sì, appunto anche, ma in generale le molestie una donna le riceve.
Ma me ne dica un'altra che si ricorda, pesante, così capiamo, facciamo...
Pesante, io sono una sportivissima.
Che sport fa?
A equitazione e mountain bike.
Ah, che bello.
E ciclismo, sì, equitazione e ciclismo da strada e anche mountain bike in inverno.
E quindi avrà un fisico eccezionale, tonicissimo. Quindi
sono piuttosto muscolosa, sì. Mi stavo trovando, l'anno scorso mi stavo trovando in una piccola difficoltà.
A cavallo o in bicicletta?
In bicicletta. Era una salita un po' complicata, molto tecnica, con sassi. Eravamo qua sul lago di Garda.
Eravate in una comitiva di persone?
Di biker tutti.
Non mi dica, lei pedalava, doveva stare in piedi, quindi porgeva, diciamo, l'oggetto del desiderio in maniera invereconda.
Sì, mi ha messo la mano nel sedere, il capo...
Mentre lei stava lì a pedalare in salita?
No, non ero in piedi sui pedali, ero seduta.
Ah, pensavo...
Perché la tecnica impone che ci si stia seduti in una posizione ben precisa, che adesso io non sto a spiegarle, ma comunque spostare il peso...
Non è che la voleva aiutare, che ne so, anche Bartali e Coppi...
No, mi voleva aiutare, ma una mano nel sedere non la stimava.
Ma forse mirava al sellino e gli è scivolata?
No.
Sicuro? No, io faccio l'avvocato del diavolo per vedere
No, le garantisco di no.
L'ha fatto apposta?
Che io, sì, certo.
Io pensavo ci fosse uno spirito di collaborazione sportivo, no, fra niente.
C'è una sorta di cameratismo tra, non c'è l'uomo e donna tra, però in quel caso poteva dirmi hai bisogno, oppure c'è anche la schiena.
E lei come ha risposto?
Ho detto le mani te le metti in tasca.
Ma non poteva prendere anche la pompa se... e dargli una pompa in faccia?
No, le mani, no, io non pompa. Reagisco in questo modo, no, ma ci conosciamo da 30 anni, è anche peggio oltre tutto questo.
Questo descriviamo, questo è il tipico esempio di quello che fa l'amico per 30 anni, poi trova il momento buono e fa il maiale, ma è una cosa infame, veramente.
Sì.
Magari
sì.
Vi siete frequentati, le famiglie, e questo approfitta sì. di questa cosa.
Esattamente. Allora, io a questo punto, Nicoletti, mi dico, ma anche perché normalmente mi metto nelle condizioni di chiedermi, ma sono io che sbaglio? Perché io sempre mi
chiedo, questo sono i sensi di colpa che il molestatore suscita in ogni donna. Lei non sbaglia, lei andava in bicicletta, pedalava in salita, qual è il problema? Non c'è
ma qualcosa
occasione.
Che forse ho detto, o una battuta che avrò fatto il giorno prima, o qualcosa che ha dato adito a che...
Ma se anche lei avesse detto dammi una spinta da dietro, cioè,
me la dai nella schiena.
Non giustifica di mettere la approfittarne per mettere la mano lì. Poi l'abito da ciclista è un abito attillato, è anche ancora più diciamo equivoca la cosa, è infame
non
proprio.
So che dire.
Gli altri se ne sono accorti? Gli altri se ne sono accorti?
Non so dirglielo, ma qualcuno mi si è avvicinato, poi ha aumentato il passo da dietro, dice c'è qualche problema, ho detto no, nessun
vabbè,
problema.
Allora si è capito che lei sarà arrabbiata, sì. Non è che è passato, ma c'erano altre signore? Altre signore
non so con lei. No, era un compagno di comitiva.
Sì, ma diciamo era una comitiva mista, non era l'unica donna lei?
2 di 10 persone.
Certo, l'altra volta è meglio che andate un pochino più assortiti, ben assortiti.
No, non c'entra, no, perché si crea una parità assoluta nello sport.
Eh sì, però sarebbe bello che fosse così, ma per questo infamone maiale non era così, ne ha approfittato sia della supremazia del gruppo, sia del fatto che magari... sono sempre quei gesti che lui potrebbe dire sempre, ma no, ti stavo aiutando, magari.
Infatti potrei elencargliene una quantità, ma non è che sia.
Quindi il modulo è sempre lo stesso, qualcuno che si approfitta di lei in maniera brutta, non richiesta, senza
non richiesta, esatto.
Perché se fosse richiesta andrebbe benvenuto ogni gesto di apprezzamento fisico, ma non mi sembra che lei...
Ma soprattutto io quello che mi chiedo è che cosa fa pensare che si possa avanzare si possano avanzare richieste di questo tipo, oppure si possa pensare... Davvero, ma non per un fatto di moralismo, non mi interessa, io voglio andare in giro vestita come una sgualdrina, io ci vado, non mi interessa. Io decido di farlo perché io decido di lasciare questo messaggio.
Io penso che sia una malformazione di alcuni uomini che non hanno ancora ben elaborato il fatto che le donne siano cambiate rispetto a alcuni modelli classici, arcaici. E quindi pensano che dare un'attenzione di tipo fisico faccia scattare comunque nella donna una sorta di remissiva accettazione che in quel momento il maschio esatto. dominatore deve esprimere la sua virilità e quindi si dà un segnale. O se no c'è un'altra tecnica che lo dicono i molestatori seriali, che io ne molesto 50, di 50 poi ce ne trovo una che invece è contenta e forse
sì,
lavorano sui grandi numeri, lavorano può essere, non
ho
lo
trovato
so.
Anche quello, ho trovato anche quello.
E gliel'ha detto proprio?
Sì.
Questa racconti questa storia, com'è?
No, questa è una barzelletta però.
Vabbè, però questa, no, almeno no, rido.
No, sembra una barzelletta, infatti io ci ho riso perché non, anche lì ho detto ma non è comprensibile questa cosa. Stavo frequentando, erano gli anni universitari, gli anni accademici.
Quindi siamo un po' prima degli anni 80.
Sì, no, 80, 81, 82, sì. 83, insomma. E facevo la commessa in un negozio.
Per arrotondare e aiutarsi.
Esattamente, esattamente.
Una brava ragazza, quindi studiava e lavorava.
Ma sa, mio padre era un militare, lo bisognava guadagnare.
Era un militare suo padre?
Sì, 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 era.
Un generale?
Era dell'esercito, era un soldato.
Beh, però essere figlia di un militare è una bella responsabilità, perché è sempre un modello.
Unica figlia. Unica figlia. Io sono cresciuta in caserme, quando mi sono sposata ho scelto di sposarmi, ho voluto sposarmi.
Un militare ha sposato?
No, ma quasi, perché è un quadro superiore bancario, per cui sempre un regime mentale.
Sempre una persona abituata a una rigida gerarchia, diciamo. Ecco.
Gerarchia, esattamente.
E lei è stata questa è la parte più. Aspetti, finiamo la storia della molestia.
La molestia, faccio la commessa per arrotondare, viene questo tizio, questo pinco pallo, la terza, la quarta volta, che vabbè all'inizio mi fa qualche complimento, ma ripeto, io non sono straordinaria, sono una bella ragazza.
Un provolone da bar.
Ma sì, esatto. Dice, ascolta. Ma questa qua un po' mi vergogno anche. Comunque gliela racconto lo stesso. Dice, sai che ho un prosciutto di 36 mesi dentro al furgone?
Questo invece dei soldi lo offriva un prosciutto.
Sì, dice, ho detto ma per quale ragione? Dice, ho detto, ma perché? Mi ricordo che rimasi senza parole perché non sapevo che cosa chiedergli. Cioè, mi stai dicendo questa cosa?
Cioè, la sua seduzione era basata sul prosciutto che teneva nel furgone.
Esatto, dice, io ho un prosciutto, se lo vuoi, facciamo. Mi disse anche il termine, esatto, qua nel furgone.
Ma forse, scusi, è una metafora. Per dire, c'ho un prosciutto di 36 mesi, no. Alludeva a sua caratteristica.
No,
un vero prosciutto.
No, un vero prosciutto, ho detto, ma a me è venuto un po' anche da ridere. Francamente,
cioè, questo le donne le pagava prosciutti. Vabbè, sai, ogni classe sociale ha la sua maniera.
Sì, esatto, non sono riuscita ad offendermi perché mi è sembrato talmente ridicolo di per sé e ho capito che non era diretto a me, contrariamente al rotolo di soldi, come una sgualdrina qualunque. In questo caso ho detto, ma scusa, ma Renato, si chiamava Renato, che poverino è anche morto prematuramente. Ho detto, ma Renato, ma cosa te ne fa? Io ci provo, sai in quante commesse, quante ne vedo, perché lui aveva una catena di negozi. Dice, sai quante ne vedo? Se non va bene con te, va bene con un altro.
A me lui faceva il giro di tutti i bar con un prosciutto dentro al furgone.
Di tutti i negozi.
Ma tutti i negozi.
Per i suoi negozi, non i bar. Io non facevo la barista, ero in un negozio, in un pronto moda. Ecco.
Faceva il giro di tutti i negozi, trovava delle commesse piacenti. Esatto. E poi quando voleva buttare lì, c'ho un prosciutto, come uno ti dice, che ne so, c'ho una bottiglia di champagne che aspetta in ghiaccio, c'ho un prosciutto nel furgone. Quindi l'atto, diciamo, infame lo ha consumarsi dentro il furgone.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Ah, cioè, la stendeva nel furgone, la possedeva e poi lei usciva col prosciutto sotto braccio. Rideva, è una cosa tragica.
Ma io adesso rido perché sono passati 35 anni, 40, non so, però davvero Nicoletti, ogni tanto, perché io mi sono, da che mi sono sposata, mi sono chiusa in 5.000 metri di terra, mi sono barricata con cani e gatti, tartarughe, cavalli e tutto quanto, e io il genere umano lo assumo a modiche quantità, modiche dosi.
Che sarebbe solo suo marito, l'unico umano che entra in questo zoo.
Uno dei pochi, poi c'è il postino che è una persona per bene.
Beh, perché dai postini sarebbe da aprire tutto un capitolo che non so se è stato.
No, ma questo è un postino come Dio comanda, una persona, è una brava persona. Ogni tanto gli offro anche un caffè, dico, glielo offrirei anche tutti i giorni, ma è lui.
Non lo faccio entrare in cucina perché lei sa che.
No, sì, è una brava persona, lo posso far entrare tranquillamente, è un gentiluomo.
Di quello si fida?
No, ma non è che mi fido, è una persona che proprio si vede che ci conosciamo da tanto tempo. e adesso ha oltre.
Quindi lei diciamo, anche... si è messa al sicuro da questi uomini molestatori che l'hanno perseguitata?
Io mi sono messa al sicuro dal genere umano, Nicoletti, più che altro.
Vabbè, genere umano, adesso non esageriamo, gli uomini sono diversi.
Guardi, veramente, io sto molto bene dove sto.
No, no, ma sono contento, se l'ha trovato la sua formula di felicità, sta bene. Ma suo marito è d'accordo di tutto questo suo isolamento con tartarughe e cani gatti?
No, non è un simpaticone, quindi ognuno, certo, lui ha...
Ma non è un simpaticone?
No, non è un simpaticone, un uomo anche noioso, ma va bene, ok, va bene così.
Allora perché l'ha sposato allora se è noioso?
L'ho sposato perché va bene, perché è una persona affidabile, mi ha nella sua integrità, mi ha integrità, e lui è un uomo probo, è una persona per bene.
È un bravo uomo, si dice, ecco.
È un bravo uomo, ma non nell'accezione che scredita.
Ma lo capisco.
È una brava persona.
Cioè, con tanta umanità e con tanti uomini corrotti, cattivi, crudeli, vessatori che lei ha incontrato, finalmente è entrato un uomo che le dà la serenità, perlomeno, di lasciarla in pace, non disturbarla. Ecco.
Esatto. Tant'è che poi siamo diventati fratelli, io sono andata a vivere in un'altra stanza, a dormire in un'altra stanza, ed è stato un accordo preso molto tranquillamente da entrambi.
Beh, forse lei voleva questo, voleva avere nessuno che la considerasse oggetto di desiderio, di consumazione fisica, le vuole un...
Basta.
Ma c'è stato un momento nella sua vita in cui in realtà ha avuto un pochino, poca importanza anche la passione per un uomo, per un essere umano?
E come?
Ah, vedi, c'è stata. E allora mi nasconde la parte più bella.
Beh, no, ma certo, ma anche per mio marito, voglio dire, molti anni.
Quindi c'è stato un intermezzo fra il momento in cui era soltanto l'agnello sacrificale vittima di tutti questi e il momento che è diventata diciamo la colomba dell'innocenza. C'è stato un momento
raccontata così, poi voglio dire, mi sono poi sempre tutelata, nessuno ha fatto di me quello che voleva.
Beh, lei però ogni tanto ha fatto di qualcuno quello che voleva lei, spero, glielo
esattamente
auguro. Sta una vita equilibrata, tutto sommato
sì.
Senta, però tutto parte nel particolare che lei mi ha soltanto accennato, che mi sembra fondamentale. Lei è una bambina che è cresciuta in una caserma, la figlia
sono cresciuta in una caserma,
cioè un ambiente pieno di soldati, c'era pochissime donne, penso, solo i familiari dei...
esatto, poi papà decise di abitare fuori
Ma quanti anni ha vissuto lei in caserma? Da quando a quando?
Ma fino ai 10 anni, 8, 9.
Ah, poi bambina anni. piccola.
Sì, però poi voglio dire, l'educazione era quella anche fuori, non è che... Cioè, sì, io però, sempre ho visto divise in casa.
La bambina che vede l'alzabandiera tutte le mattine è una cosa, la ragazza è un'altra cosa. Quindi,
la ragazza è un'altra cosa.
Certo, chiaro.
Però,
è stato, diciamo... La sua vita relazionale è stata condizionata dal papà militare, cioè uno viene, ti presento mio padre, vede questo in divisa, uno un po' si mette soggezione, gli ha un po' limitato, diciamo, le amicizie, gli amori, questa cosa?
Mi venivano selezionate con estrema cura, molta attenzione.
Cioè facendo il percorso di guerra, quelli che lo superavano potevano uscire con lei?
Diciamo che sì, c'era un setaccio con le maglie piuttosto strette.
Beh, almeno poi sceglieva bene suo padre.
Sì, in genere sì. Ricordo che mi innamorai perdutamente di un poco di buono.
Che aveva scelto suo padre?
Che avevo... No, avevo visto io quest'uomo di 15 anni, mi sono sempre piaciuti gli uomini più grandi.
Bello e maledetto.
Sì, era piuttosto controverso, sì. E persino io ero una personcina molto, molto per bene, una bambina ligia al mio dovere, addirittura dicevo che andavo in un'università e invece passavo la giornata a letto con lui. Sono stati due anni.
Una fanciullezza lussuriosa ha avuto.
Sì, ma adesso io...
E suo padre non si è accorto di niente?
E diciamo che sono sempre stata molto attenta.
Lo trapassava con la baionetta. La figlia diciamo, oggetto di piacere e di un poco di buono. Passare le giornate a letto con questo, a fare le chiuse quando devo andare all'università, guardi che è un colpo al cuore per un militare, penso, no?
Sì.
Ma quindi sarà una bella storia di passione, l'ha avuta una bella storia di passione. Diciamo, mi fa piacere perché sentendo l'inizio della storia pensavo a una donna che metteva una sorta di diga, di argine fra lei e il mondo, e lei invece diciamo, le cataratte le apre quando ha piacere, desiderio e compartecipazione. Vedi che ritorna al discorso che c'è all'inizio, c'è una singolarità raccontabile, interessante nella vita di ogni essere umano. Lei dice, tanto non c'è niente da raccontare. Avremmo da parlare, secondo me, per ore e ore, se non dovessi scendere, se non fossi quasi arrivato. E vedi, negli episodi che sembrano trascurabili, poi c'è un'infinità di storie da raccontare. C'è un incrocio di uomini nella sua vita, dal simpatico molestatore del prosciutto e l'antipatico molestatore piscia sotto dei soldi sul tavolo, al ciclista Omarel che dopo 30 anni che la conosce c'ha il coraggio di metterle la mano sul culo in maniera rozza e volgare, magari poteva dirle 30 anni prima mi piaci, al suo marito che è stato sempre da bravo bancario ligio al dovere a custodire la cassaforte del suo debito coniugale. Grazie mille, buon viaggio, è stato veramente un piacere, alla prossima.
Anche
spero
per me
di rincontrarla, grazie. Perché so che avrà altre cose da raccontarmi, alla prossima.
La saluto, grazie.
Si avvisano i signori passeggeri che il treno va ripartirà sabato prossimo alle 15 dalla stazione di Radio 24.